Cara prof, allora buongiorno, è un lunedì particolare, strano.
Sì, un lunedì strano, come tutte strane sono queste settimane, perché adesso c'è ancora questa settimana di sicuro blocco della scuola, cioè lezioni sospese, in teoria personale scolastico in azione. È strano perché poi i ragazzini non è che li vedi più di tanti per la strada, non so se hai notato, uno dice ma saranno tutti che fanno a palle di neve sul Broi.
A parte però che un conto è fare vacanza, anche penso per gli alunni, no? La vacanza è sospirata, è attesa, è guadagnata anche, no? In questo caso invece qua c'è anche, vuoi un filo penso anche di tristezza per il motivo per cui si sta a casa,
sì,
no? Logicamente.
E poi
però...
è finalmente si sentono i ragazzini che dicono che non vedono l'ora di tornare,
a scuola,
perché...
vero,
Più di sicuro, anche lo dicono anche gli studi, più del 50% del significato della scuola per i ragazzini non sono i contenuti che apprendono, è la socialità, cioè stare assieme con gli altri, e questo non possono farlo né lì né in, non so, attività di altro genere, per cui sono proprio un po' isolati. Quindi cerchiamo, invito tutti quelli che possono a far sentire meno isolati questi ragazzi, anche semplicemente gli insegnanti, anche semplicemente mandando un messaggino su WhatsApp. E c'è stato un dirigente scolastico, mi è piaciuto tantissimo, che ha detto, tra le varie cose, chiudendo la scuola, beh, blocco la campanella. Poi ha mandato una lettera ai suoi alunni dicendo no, la campanella continuerà a suonare
perché la scuola è viva,
la scuola è viva e la scuola campanella vi aspetta. Mi è sembrato un messaggio molto carino.
Poi, come dice lei, prof, ci sono dei professori, tra virgolette, missionari, nel senso buono del termine, nel senso che magari mandano i compiti o comunque le segnalazioni via... via chat, via WhatsApp, via...
Sì, ma ci sono anche scuole organizzate, ma tante scuole brave in Italia che o usano il registro elettronico su cui si possono caricare anche dei contenuti, oppure fanno le lezioni a distanza, e le università si sono attrezzate. Il Politecnico di Milano ha le lezioni in streaming per 40.000 studenti. L'Università di Padova e anche Torino hanno cominciato con le lauree in streaming, in Skype, con lo studente seduto sul divano di casa col computer davanti.
Sì, vedi, fatto, la tecnologia, cioè, può essere veramente utile, però deve essere anche organizzata. Mi viene in mente, prof, abbiamo, non lo so, per esempio il bonus docenti, che quindi possono acquistare materiale anche per tecnologia.
500 euro all'anno.
Metti anche chi fa l'ultimo, il quarto o il quinto anno nelle superiori, al bonus dei diciottenni, e potrebbero comprare qualche cosa. Però dovrebbe essere anche forse un po' la scuola anche che organizza,
che
il
diciamo
tutto,
che,
no?
Che guida.
Perché sennò un solo professore nella sola materia, ok, fa quello che può ed è tantissimo, però dovrebbe essere, come dice lei giustamente, tutto il sistema scolastico fatto
difatti
in questa
maniera. Non è che in emergenza, l'hanno scritto da più parti, si può mandare a regime una cosa che non si riusciva a fare nei tempi normali, però può essere una spinta, cioè un attimo di riflessione sul fatto che, caspita, potrebbe essere veramente utile. Cioè sto cellulare demonizzato, sti video demonizzati, invece usati finalmente nella maniera utile. Ecco, teniamo i ragazzini lontani dai videogiochi, non usiamo videogiochi e televisione come babysitter, ma guidiamoli a vedere determinati canali, tipo quelli di Rai Scuola, quelli di Rai Play dedicati ai ragazzi, ce ne sono tantissimi.
Certo, diamogli
bellissimi.
Magari le indicazioni.
Esatto, diamogli le indicazioni, facciamoli anche muovere però.
È vero, stare all'aria aperta. Per esempio, anche per questa settimana la scuola Cifalcà dice: ragazzi, non state sul divano, venite a sciare, vi diamo lezioni scontate. Faccio per dire, è un modo in più, insomma, stare all'aria aperta, stare
sì, perché
in compagnia,
all'aria
no?
aperta non c'è problema, non c'è pericolo, quindi
già,
anche andare
anche
a fare a palle di neve sul Broi va benissimo, perché non sono vicini, non si scambiano niente di pericoloso, va le palle di neve forse, ma non è che nessuno è mai morto
però,
di palle di neve.
C'è un esempio di un istituto a mezzo corona, mi pare in provincia di Trento, sono messi d'accordo 90 insegnanti per fare la didattica online, un insegnante tramite, mi pare, un sindacato, se non sbaglio,
sì,
ha fatto una sorta di ricorso, ha bloccato tutto.
Cioè, queste qui sono le assurdità burocratiche che, guarda, io ho fatto per anni e anni e anni sindacalista, però queste cose non mi vanno proprio giù, cioè che in un momento di emergenza, dove c'è uno strumento per tirare avanti le cose, ripeto, per far sentire i ragazzi che la scuola esiste, che la scuola è con loro, più che per dare i contenuti e finire i programmi, sarebbe importante questo, metterli in relazione con gli insegnanti, e se c'è qualcuno che blocca le cose per motivi burocratici, non mi va. Giustamente molti dirigenti scolastici hanno invitato i docenti a fare l'e-teaching, cioè le learning da una parte e l'e-teaching dall'altra, perché non si può obbligarli. Però se c'è una scuola organizzata a farlo, che uno mette in crisi tutti gli altri, fai a meno di farlo tu, ma lo facciamo noi, insomma.
Certo che però fa anche l'e-learning, non deve essere poi facile, in realtà dico la verità, non l'ho mai visto, però ho letto un articolo interessante di un noto professore, anche autore televisivo se non sbaglio, che fa delle lezioni diciamo così online e dà centinaia di
quello
migliaia di
Rai,
seguaci,
quello di che tiene Rai Storia,
e si dice
con
ma fai
Angela.
Lezioni di storia di 1 ora e mezza, come fai a tenere incollate le persone che magari non sono obbligate? Certo. Ma stare 1 ora e mezza per seguire le tue lezioni di storia evidentemente rende
lui l'ha spiegato belle, con una frase che bisognerebbe ce la tenessimo tutti in mente: è meglio piuttosto che spiegare, raccontare gli avvenimenti storici o qualsiasi altra cosa. Soprattutto la storia si presta ad essere raccontata e ad essere collegata con avvenimenti attuali, perché la storia si ripete, lo dico,
da dare un riscontro, è un po' come la matematica, no prof? Se la viene insegnata come una materia astratta che non serve a niente, bene, se viene fatta invece con degli esempi pratici si capisce come la matematica può essere utile per la vita, e allora se la si studia, se la formula matematica devo impararmela a memoria, vabbè, ma dopo mezz'ora magari ho dimenticato.
Sì, ma ci sono anche dalle cose dei più piccoli fino alle cose dei più grandi mille modi per rendere la matematica concreta, partendo dal concreto, non solo facendo gli esempi concreti, ma proprio partendo dal concreto. Ti faccio un esempio rapidissimo: teorema di Pitagora. Devo attraversare un ponte, non so come fare a quanto lunga è la passerella che devo mettere, però posso fare una triangolazione, gliela spieghi e gli fai calcolare col teorema di Pitagora la lunghezza della passerella basata su una triangolazione con due punti in mezzo, un punto in mezzo al torrente.
Fantastico. Prof, riguardo ecco la scuola, questo periodo di inattività, no? Comunque non peserà sul... Cioè non è che se andrà a scuola in luglio, agosto, no? La scuola finisce lì. E gli esami, si parla già gli esami, la possibile modalità venga fatta solo gli orali.
Sì, perché dipende quanto dovremo stare in quarantena. Mannaggia, questa è tosse grassa, non c'è nessun
pericolo. Questa è tosse da neve.
Non si sa ancora bene, perché stanno studiando, poi dipende da quanto si prolungherà questa, diciamo, vacanza forzata. Ma di sicuro qualche modifica agli esami di maturità si dovrà fare, certamente non nelle date, perché altrimenti finiamo ad agosto, e anche i ragazzini delle medie che sennò finiscono chissà dove. Qualcuno sta ipotizzando di aggiungersi qualche giorno, ma non più di tanti. Qualcun altro di fare poi al rientro, far utilizzare anche i pomeriggi, almeno a quelli più grandi, per accelerare un po' i corsi. Io penso che si possa anche recuperare l'anno prossimo cominciando un po' prima, cioè ci sono tante maniere, oppure perdere meno tempo a fare tutte le interrogazioni orali con la classe che ti ascolta, condensarle, farle di pomeriggio e andare avanti con non le spiegazioni ma i racconti e le attività pratiche, le esercitazioni di mattina. Quindi
di modi ce ne sono, anche leggere, no? Abbiamo detto, vabbè, si ha tempo libero, il fatto anche di annoiarsi, l'avevamo detto, no?
Sì, ma non troppo,
ma anche leggere, perché leggere quotidianamente qualche copia di un libro migliora poi anche i voti in generale, quindi quello che facciamo adesso, anche leggere un libro, può essere utile anche in futuro. Torniamo a scuola e aumentano i voti. Vabbè.
Esatto, e non poco, perché non è una così un'opinione nostra, questo è uno studio dell'Università di Londra che ha visto che aumenta dello 0,22%, cioè come se andassero a scuola 3 mesi in più nell'arco dei 3 anni, per i ragazzini delle medie se leggono qualche cosa ogni giorno, non fumetti o riviste, ma una lettura di un testo che abbia un racconto che continui. E l'altra cosa è il beneficio di muoversi, perché anche qua è stata fatta una ricerca da un'altra università su ragazzini seguendoli da 12 a 18 anni e ha visto che quelli sedentari aumentano dell'11% la probabilità di essere depressi, malattia dei giovani nuova, a 18 anni, e se sono molto sedentari addirittura del 28%.
Mamma mia.
Basta un'ora di movimento al giorno, mandateli a comprare il latte, come diceva Morandi.
Certo,
no?
Infatti. Ecco. E a proposito di... Beh, qui è anche forse un discorso anche di educazione, no? Come viene dato anche dalla famiglia. Beh, un bimbo che nasce da una famiglia di un ceto medio borghese ha 10 volte più parole rispetto a un altro. Mi perdoni, però probabilmente anche perché il medio borghese magari legge di più, magari si muove di più, magari discorsi cultura in generale, adesso mi permetta,
cultura in generale, ma anche abitudine a parlarsi facendo delle frasi un po' più lunghe, non dicendo cosa, robo, fare e basta. Purtroppo c'è questo, e questo gap comincia nei primi 3 anni di vita con queste 10 volte le parole in più, non 10 parole in più, 10 volte in più, e tra un bimbo medio borghese e un bimbo di una famiglia seguita dai servizi sociali. Poi questo gap si ripropone e continua ad allargarsi fino ad avere quelle dispersioni. Non solo l'ascensore sociale, ma almeno si mantenessero dove sono, ma invece finiscono magari in ancora cose peggio, brutte, tipo quel ragazzino che poi è finito sparato, si dice, no? dal carabiniere,
quel caso
e
lì,
si è detto non va a scuola, non andava a scuola, eccetera. Perché non andava a scuola? Colpa della scuola, no? Colpa un po' di tutto, di una programmazione mancata sui
in questo
giovani.
Periodo magari si guarda anche molto il telefonino, no? Si ha più tempo libero i nostri ragazzi, allora però il 72% dei ragazzi pensa che sia giusto avere delle regole per navigare,
esatto.
E i genitori dovrebbero essere d'accordo, forse anche ancora di più, no?
E invece no, la stessa ricerca dice che è solo il 50% dei genitori che si pone il problema e dà delle regole. Allora, le regole vanno date, e vanno date appena si consegna il telefonino, cioè la prima consegna, indipendentemente da qual è l'età.
Sì.
Ovviamente le regole cambieranno, perché se le regole vengono imposte dopo, e ho detto imposte, non ragionate, succede che vengono vissute come punizioni, e alle punizioni l'adolescente si ribella. La punizione, ricordiamocelo, per il famoso circuito delle loro,
no,
non solo trasgredisce, ma la punizione gli fa un baffo, come si suol dire, è la ricompensa che all'adolescente fa scattare il fatto di impegnarsi per una cosa, ricordiamocelo, perché hanno un cervello che ormai è comprovato che è diverso dagli
altri. La punizione, prof, in quell'istituto di Roma dove hanno fatto i ragazzi un'assemblea non autorizzata, gli hanno dato il 6 e il 7 in condotta. Allora, domanda, giusto, sbagliato, e che cosa comporta poi il 6 e il 7 in condotta? Qualche cosa di particolare o una strigliata forse da parte dei genitori e basta?
Giusto o sbagliato non lo so, perché non so bene le circostanze. Loro, i ragazzi, dicono che era sbagliato perché loro stavano facendo un'assemblea per un motivo sociale, qualcosa che gli stavano facendo di inquinato.
Vabbè,
attorno alla scuola.
Conseguenze
leggere, cioè siccome il voto di condotta fa media, avranno una media abbassata, e quindi per quelli delle classi dalla terza superiore in poi queste medie comportano un calcolo dei punti poi per il voto di maturità, quindi sarà difficile arrivare a un 100 in maturità, anche se sei molto
quindi
bravo,
influisce.
Se hai un 6 in condotta in uno degli ultimi 3 anni.
Hanno fatto
molto
bene a
dargli il
6 e 7, secondo me.
Ma dipende, ripeto, dalle circostanze,
cioè
potevano
certo
dargli un lavoro socialmente utile che era meglio, secondo me.
Invece una buona notizia, dai, le eccellenze dell'università in Italia, siamo messi bene, tante, e anche specie nei settori umanistici anche, no?
Soprattutto nei settori
umanistici, la Sapienza di Roma,
sì,
tante altre università.
Sì, insomma, adesso anche è entrata la Normale di Pisa, l'archeologia di non mi ricordo più dove, sì, però queste statistiche dell'università bisogna prenderle con le pinze, perché sono fatte prendendo degli indicatori, cioè le cose che caratterizzano quel punteggio sono prese in maniera, non dico arbitraria, ma diversa da una graduatoria all'altra. Comunque le nostre università sono in gamba, e sono in gamba i nostri ricercatori, seppur precari, e sai che il più potente computer al mondo è italiano?
E come no, ho visto il servizio dell'ENI.
Esatto, dell'ENI.
Hanno fatto vedere anche le riprese televisive, un mega calcolatore enorme. Questa è una bella...
70 petaflops fa, cioè
bellissimo.
70 milioni di miliardi di operazioni al secondo. E questa è la potenza dei calcolatori, non il fatto di ragionare, quanto di tenere conto di tantissimi dati contemporaneamente, e quindi ad esempio riuscire a tracciare i vari genomi, tornando al coronavirus, che sono tantissimi e sono i più disparati, eccetera, per arrivare a un vaccino.
E un plauso anche ai nostri insegnanti, che delle volte sono... Prima ho detto missionari, no, ma lei ha detto una frase molto più, secondo me, che colpisce di più: esercito senza generali.
Sì, purtroppo.
Colpisce
esercito
purtroppo.
Senza generali, in prima linea e soli con il loro cellulare.
In questo
l'ho
caso,
copiata,
Esatto, in questo
molto,
caso con
è
loro
molto
cellulare
azzeccata.
Anche per impartire le lezioni.
Sì, perché le direttive sbagliate o giuste ci vogliono dall'alto, cioè per tenere, anche per uniformare quel famoso sistema scolastico italiano, che altrimenti deve essere autonomo nella singola scuola, nel singolo istituto, nelle cose concrete che fa, ma deve essere uguale per tutti i ragazzi italiani ovunque nascano nella possibilità che offre certo. loro.
Anche perché delle volte l'insegnante ha un ruolo fondamentale. Quando pensiamo che adesso c'è un sul web, cioè hanno scoperto 007 italiani, che si sta diffondendo un fenomeno del neonazismo.
Di nuovo,
allora,
sì.
Quanto importanti sono gli insegnanti per spiegare la storia, per spiegare esatto. la cultura, cos'è il nazismo, cos'è, se non si sa magari.
Soprattutto. C'è un aumento nei più giovani che vengono affascinati da prima da un discorso di simboli, di divise.
Sì, magari non sanno neanche.
Poi non
fanno...
sanno neanche a cosa corrisponde, esatto. pensano che sia un telefilm,
Schindler List, per dire bello, per
l'autorità,
no?
Poi diventano gruppo, poi la paura si trasforma in avversione, verci vuole un nemico e chi denuncia pure che c'è queste cose diventa un nemico, anche quello l'abbiamo visto per delle testate giornalistiche. E dalla piazza virtuale, che può essere il web su cui si scambiano queste cose, diventa una piazza fisica e succedono quelle cose che non devono assolutamente
sì,
più succedere. Quindi insegniamo la storia, per carità, approfittiamo, facciamo vedere i documentari.
E servono gli insegnanti, la disponibilità dovrebbe essere di 100.000 insegnanti, ci dovrebbe essere un concorso 120. Ordinario per 24.000 e straordinario per 25.000. Ma che differenza passa poi fra ordinario e straordinario? Scusi, a parte noi arriveremo comunque.
Sì, perché. Speriamo che ci si arrivi, perché sennò l'anno prossimo comincia la scuola, non c'è nessuno. A 120.000 non ci arriviamo neanche moltiplicandoli per due. Tra straordinario e ordinario. Ordinario è un concorso a cui può accedere chiunque abbia i titoli di studio. Straordinario è quello adatti per insegnare quella materia. Straordinario è quello fatto per chi già sta insegnando, quindi chiuso quelle persone che hanno il titolo di studio e stanno già lavorando. È come una specie di sanatoria il concorso straordinario. Per salvaguardare i diritti molto difesi, questi dai sindacati, si impuntano molto sui concorsi straordinari, perché dicono: ma se adesso mi hai sfruttato e mi hai fatto lavorare, non puoi darmi un calcio nel sedere, devi darmi l'occasione di passare davanti agli altri per diventare un insegnante stabile. Okay. Io dico sì, d'accordo, però prima ti formo.
Certo.
È presente che in America i supplenti prima di entrare in classe devono fare il corsetto, ti ricordi quel libro, Il supplente, che qualcuno mi ha regalato?
Sì, è vero.
È passato un po' di tempo, però in America, che non ha un gran buon sistema scolastico e tantomeno sanitario, però per ammettere in classe un docente anche per un'ora sola, anche per un giorno solo, deve entrare in graduatoria qualsiasi con un titolo di studio, ma soprattutto avendo fatto 10 giorni di formazione. Non sono tanti, si potrebbe farlo anche
sì,
online,
certo.
In cui gli insegnano un po' di regole, un po' di didattica e un po' di insomma il minimo, il bagaglietto
quello
minimo
che
per entrare in classe.
Prof, manca veramente poco, ma mi permetto di definirlo un paradosso italiano, specie adesso che nelle scuole serve forse ancora maggiore attenzione per la pulizia, no? visto anche il virus. Allora, è scattata l'assunzione nel settore pulizie per 11.000 addetti assunti direttamente dallo Stato nelle scuole.
Sì, per ringraziare.
Oltre alla metà però sono part time, in sostituzione di 16.000 con contratti a tempo indeterminato full time di ditte esterne. Allora, lo Stato assume meno personale di quanto ce n'è bisogno proprio anche in questo periodo. Come fanno a fare pulizia?
Ma stiamo attenti, perché il personale delle ditte esterne non corrisponde all'orario delle ditte interne. Comunque sì, c'è stato un taglio, ma il taglio è a monte prima ancora, cioè sono stati tagliati tantissimo i collaboratori scolastici, soprattutto per risparmiare, ovviamente. Adesso c'è bisogno di pulizie e vabbè, speriamo bene. Io posso dire una cosa su Topolino?
Al volo.
Che l'8 marzo quello che esce di Topolino avrà si tinge di rosa, ma a nome della scienza, perché fanno un fumetto dove c'è una Barb Quackcut, che è una specie di amica di Paperina, anche lei col becco, che è la caricatura di una vera scienziata che c'è adesso in Italia, di una professoressa di ingegneria informatica ordinaria al Politecnico di Torino, che fa un'avventura in cui la scienza vince. Allora,
bellissimo.
Mi ha fatto molto carino.
E complimenti
cosa.
Anche a quell'insegnante del Bellunese che per spiegare il coronavirus ha inventato una bella filastrocca, e così gliela insegna ai piccolini con una filastrocca. E allora noi, un'altra settimana a casa, speriamo, dai. Noi intanto andiamo avanti, prof.
Noi andiamo avanti, guardiamo avanti, e ragazzi, trovatevi a due o tre alla volta, fate delle cose belle.
Esatto. Studiate, leggete, appassionatevi come noi. Scuola chiusa, 007 ci sta,
aperto.
Con entusiasmo e con gioia. Ciao a tutti.
E auguri che tutto finisca presto.